dagli studi di Radio Palazzo Carli state ascoltando Creature e Luoghi della Fede, una trasmissione a cura di Suor Gasparina. Creature e Luoghi della Fede, la grande vitalità nella Chiesa Cattolica in 2000 anni di storia. Percorsi storici, geografici, religiosi si incrociano sulle frequenze di Radio Palazzo Carli.
Cari ascoltatori, bentrovati. Salute a voi. Partiamo con una commovente e drammatica storia di fede e di amore. Riguarda i tre sacerdoti quarantenni che persero eroicamente la vita nel naufragio della nave Titanic, rifiutando di mettersi in salvo per consolare e condividere la sorte degli altri naufraghi e il martirio della carità. Il contributo di ricerca è dello scrittore Samuele Pinna e della dottoressa Federica Favero per il giornale Missione e Salute. I preti martiri del Titanic, maestoso, possente, all'apparenza inaffondabile. Così doveva apparire il Titanic placidamente ormeggiato nel porto di Southampton in Inghilterra, mentre docili onde si infrangevano sulle sue salde fiancate. Nemmeno Dio potrebbe affondarlo, avrebbe detto un marinaio, davanti a un simbolo molto concreto del sentimento positivista del tempo, la Belle Époque, di chi era convinto che le scoperte tecniche avrebbero portato a sicura felicità. La tragica fine dell'enorme imbarcazione, ad appena un anno dalla sua costruzione, fa pensare. Il progresso senza meta è un girovagare a caso, incapace, nonostante le promesse di rendere tutti felici. Aver consacrato a nuova divinità la scienza e sacrificato nel medesimo tempo la spiritualità cristiana dal valore inestimabile ha contribuito a creare, come ebbe a dire il letterato inglese Tolkien, un'era di mezzi migliori per fini peggiori. La storia del famoso transatlantico è risaputa. Alle 23:40 del 14 aprile 1912 si schiantava contro un iceberg nell'oceano Atlantico. Sarebbe affondato alle 2:20, causando la morte di ben 1517 persone. In quella notte molte furono le imperizie, le superficialità, gli errori che si inabissarono insieme all'alterigia di chi aveva idolatrato la futuristica superiorità tecnologica di quel nuovo ritrovato. Forse però non tutti sanno che tra le vittime del disastro sono da annoverare anche tre sacerdoti cattolici che, esercitando virtù eroiche, si rifiutarono di salire sulle scialuppe di salvataggio per rimanere a confortare i passeggeri ancora presenti sulla nave, ormai condannata a colare a picco. Padre Thomas Biles. Il primo che si vuole menzionare è il più conosciuto. Il personaggio del prete che si rifà a lui, infatti, compare in ben tre prodotti cinematografici differenti. Si tratta di Thomas Russell Davis Biles, nato a Leeds il 26 febbraio 1870, figlio del reverendo dottor Alfred Holden Biles, ministro congregazionista, nonché imprenditore di successo, che crebbe in una famiglia protestante. Il suo percorso di studi lo portò a Oxford, dove aleggiava ancora potente lo spirito di San John Henry Newman, tanto che, come lui, il futuro padre Thomas si dedicò alla teologia e maturò la decisione di convertirsi alla religione cattolica. Il 1899 è l'anno della svolta. Trasferitosi a Roma presso il Pontificio Collegio Beda, viene ordinato presbitero nel 1902. La sua presenza sul colosso transoceanico è per una occorrenza gioiosa. Il 20 aprile 1912 a Brooklyn, New York, avrebbe dovuto celebrare il matrimonio di suo fratello William. Durante il viaggio si accordò con il capitano Edward John Smith perché potesse ottenere uno spazio per celebrare le funzioni religiose. Aveva con sé un altare portatile con cui convertì un angolo della terza classe in una cappella, così da celebrare l'Eucaristia per quei viaggiatori che in larga parte erano emigrati speranzosi di trovare fortuna nel nuovo mondo. La mattina del 14 aprile 1912, padre Biles officiò quella che sarebbe stata la sua ultima santa messa in occasione della Domenica in Albis. Chi assistette alla celebrazione e sopravvisse alla disgrazia ebbe modo di testimoniare che il presbitero, durante l'omelia, avesse parlato del naufragio spirituale che tutti ci minaccia se non stiamo con Cristo. Il tema, infatti, era: le nostre preghiere e i sacramenti della Chiesa sono scialuppe di salvataggio spirituali che ci portano a Dio. Al momento dell'impatto, padre Thomas si trovava sul ponte superiore, recitando l'ufficio, e immaginiamo poté probabilmente assistere di persona allo scontro tra la montagna di ghiaccio e il transatlantico che percorreva a tutta velocità la sua rotta verso il Nord America. I superstiti raccontarono che in quei frangenti il sacerdote aiutò centinaia di passeggeri a salire sulle scialuppe, collaborando anche con l'equipaggio perché il tutto avvenisse con tranquillità e secondo il noto principio del «prima le donne e i bambini». Nonostante gli fosse stato offerto per ben due volte di prendere posto su una lancia di salvataggio, egli rifiutò in entrambe le occasioni la possibilità di salvarsi. Quando Akira, rimasto intrappolato sulla poppa della nave, fu ormai chiaro che era impossibile sperare di scampare alla tragedia, ricorse a lui, il quale, incurante della fine che si avvicinava, ascoltò le confessioni di più di un centinaio di persone, recitò il rosario e procedette a impartire la soluzione generale ai presenti. Le testimonianze tramandate riferiscono di aver sentito fino all'ultimo istante, prima dello sprofondamento nelle gelide acque dell'oceano, le risposte dei passeggeri alle invocazioni di padre Thomas e il canto della Salve Regina. Nel 1913 il fratello William si recò insieme alla moglie a Roma in udienza da Papa Pio X, il quale volle sapere della vicenda di padre Biles che, citando le parole del pontefice, fu un autentico martire della fede e per la carità, per il rifiuto di salvarsi, salvando altri, e un coraggioso testimone di Cristo. Ancora oggi, da molti cattolici inglesi, è ricordato come il martire del Titanic, tanto che è iniziata nel 2015 la causa di beatificazione. Ma nel Titanic ci furono altri due eroi. Se la sua vicenda è probabilmente quella più conosciuta, non bisogna dimenticare che in quei drammatici momenti furono coinvolti, mostrando anch'essi doti di eroismo cristiano, altri due preti. Innanzitutto padre Josef Peruschitz, benedettino tedesco, nato il 21 marzo 1871 a Strablach e ordinato sacerdote nel 1895, che insegnò per anni nel monastero bavarese di Scheyern e lì si trovò imbarcato con un biglietto di seconda classe perché aveva trascorso la Settimana Santa del 1912 in Inghilterra, in procinto di partire per il Minnesota, dove avrebbe dovuto insegnare in una scuola benedettina. A bordo del Titanic, padre Joseph celebrava regolarmente la Santa Messa, per la terza e poi per la seconda classe, come padre Blaise e come il suo confratello inglese. Quando fu chiaro che il transatlantico sarebbe affondato e che non tutti sarebbero riusciti a sopravvivere, anch'egli si prodigò per soccorrere la disperazione della gente, pregando con loro, confortandoli e ascoltando le loro confessioni. Senza tentennamenti si rifiutò di salire su una scialuppa pronto a sacrificare la propria vita. In quella fatale traversata si era imbarcato anche il giovane sacerdote lituano Jozuas Monvila, nato Goden il 3 gennaio 1885. Ordinato sacerdote il 22 marzo 1908, era stato assegnato come vicario a Lipsko, oggi Polonia. Qui si era dedicato a offrire servizio spirituale agli uniati, in comunione con la Chiesa di Roma, e per questo motivo proscritti dal regime zarista. Fu pertanto condannato dal governo russo. Privato del vicariato, gli fu impedita ogni attività pastorale in Lituania. Decise quindi di espatriare con approdo negli Stati Uniti, dove lo attendeva una comunità di compatrioti emigrati, in modo da poter continuare il suo ministero. Sul Titanic si dedicò a vivere la sua missione come i suoi confratelli, celebrando quotidianamente la Santa Messa e rinunciando a mettersi in salvo. Decise anch'egli di rimanere a bordo per compiere i suoi doveri di religioso. Padre Monvila è considerato in Lituania un eroe e attualmente i fedeli di quelle regioni chiedono con forza che si possa dare avvio al suo processo di canonizzazione. Se le storie di questi tre giovani uomini di Dio possono commuovere, sicuramente fanno pensare. Che cosa vale davvero? È il benessere egoistico oppure un'esistenza consumata nel dono che dà se stesso a ogni istante? Dopo decenni, infatti, si ricordano ancora coloro che si sono spesi per il bene, mentre un oblio avvolge chi in modo vigliacco ha fatto di tutto per cavarsela. Il gesto dei tre consacrati è stato l'ultimo passo di chi ha voluto coronare una vita di sequela dietro a colui che l'ha redento l'umanità con il suo sacrificio. Par vero che il loro eroismo non si sia originato dalla sola grandezza umana, ma soprattutto dalla fedeltà verso colui che ha detto: chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. E qui, cari ascoltatori, noi ci fermiamo per una sosta musicale. conosceremo la storia della grande e nuova città di Brasilia e della sua magnifica cattedrale. Scrive Leonardo Servadio, giornalista ed esperto in politica internazionale. Scrive per Luoghi dell'Infinito. Una corona mistica per Brasilia. In America, il continente dove è più diffuso il cattolicesimo, il Brasile è il paese in cui maggiore è il numero dei suoi fedeli. La sua nuova capitale è figlia di questa condizione. Brasilia è stata costruita ex novo dal 1956, inaugurata nel 60, allo scopo di ubicare in una posizione centrale nel territorio del paese le funzioni politiche e amministrative prima esercitate da Rio de Janeiro. Tra gli elementi che hanno motivato la scelta del suo sito c'è il sogno profetico che ebbe Don Bosco, San Giovanni Bosco, nel 1883. Il fondatore dei Salesiani si vedeva volare sopra il continente, sino a individuare sull'altipiano brasiliano una terra promessa, fluente latte e miele, dove erigere la nuova città. I fondatori di Brasilia ne tennero conto e il concetto stesso della sua pianificazione ne è stato influenzato. L'urbanista Lucio Costa ne tracciò il piano come una grande croce. C'è un asse rettilineo che interseca a mezzo un grande arco. In quest'ultimo sono distribuite residenze e servizi, mentre nel primo sono disposti i palazzi del governo e gli altri edifici pubblici di rilievo. L'importanza monumentale di questo asse mediano è data dalle splendide architetture firmate da Oscar Niemeyer. Ed è grazie a loro che la città nel 1987 è stata inserita nella lista UNESCO dei patrimoni dell'umanità. Questi sono il Palazzo della Presidenza della Repubblica, il Supremo Tribunale Federale e il Congresso dei Deputati, raccolti attorno alla Piazza dei Tre Poteri. E poi la Residenza del Presidente, il Ministero degli Esteri, il Teatro Nazionale, il Complesso Culturale della Repubblica e la Cattedrale. Posta in prossimità dell'incrocio che segna il centro della città, la Cattedrale e il vicino Complesso Culturale sono gli unici edifici che hanno un impianto circolare. Tutti gli altri hanno uno sviluppo lineare per cui presentano prospetti differenti a seconda della posizione da cui li si guarda. Ma se il complesso culturale è come un igloo chiuso da una volta opaca, la cattedrale, coi suoi 40 metri di altezza, spicca come un grande fiore dalla corolla aperta al cielo, a forma di iperboloide, composto da 16 costoloni in cemento bianco, che distanziati alla base sono raccordati da vetrate triangolari di colore azzurro. I costoloni hanno sezione romboidale e si saldano tra loro in alto, dove le loro dimensioni sono maggiori, per tornare a separarsi e assottigliarsi più sopra, dove reggono la copertura piana, oltre la quale divengono una corona irta di slanciate punte. L'immagine che ne deriva richiama la regalità della Vergine. La cattedrale è intitolata a Nossa Senhora Aparecida, con riferimento al santuario di Nossa Senhora de Concepção Aparecida nello stato di San Paolo, il più visitato in America dopo quello messicano di Guadalupe. Non ha un portale visibile e la facciata continua da cui è avvolta appare identica da ogni angolatura. L'ingresso è segnalato sulla piazza delle statue bronzee dei quattro evangelisti e avviene tramite un passaggio nascosto nell'umiltà della terra. È una soglia ben marcata ma occulta, oltre la quale un buio corridoio da adito all'interno. Questo per contrasto compare come una rivelazione, un grande spazio inondato di luce nel quale a mezz'aria fluttuano sospese da cavi le statue di tre angeli in volo. Brasilia, progettata come città ideale del XX secolo, coi suoi ampi spazi e sue nitide architetture moderne, è un'importante meta turistica, ma porta in sé un peccato originale. Il suo piano urbano è fatto a misura di automobile, è caratterizzata da lunghe strade a scorrimento veloce e nel suo ordinatissimo centro amministrativo non c'è posto per i non abbienti. Per conseguenza, ai suoi margini sono sorte borgate popolari, dense, del disordine tipico delle periferie, e da tempo si studiano sistemi che permettono anche ai pedoni di muoversi nelle zone centrali. Così la città ideale degli anni 50 cerca di recuperare quella misura d'uomo che manca alle sue strade, ma che possiede la sua cattedrale, tanto maestosa quanto aperta e disponibile per chiunque. Umile e alta, come dice della Vergine, il San Bernardo dantesco. Cari ascoltatori, facciamo una nuova pausa musicale.
Que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto do. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto do. Mas que nada, um samba como este é tão legal, você não vai querer que eu chegue no final.
Libro secondo Giovanni, capitolo 4, versetti 1-42. Appena Gesù si rese conto che i farisei erano venuti a sapere che faceva più discepoli e battezzava più di Giovanni, anche se in realtà non era proprio lui a battezzare, ma i suoi discepoli, abbandonò la Giudea per tornare in Galilea. Doveva però attraversare la Samaria. Gesù arriva così in una città samaritana chiamata Sicar, vicina al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe e dove c'era anche la fonte di Giacobbe. Affaticato per il viaggio, Gesù stava seduto alla fonte. Era circa l'ora sesta. Arriva una donna samaritana ad attingere acqua. Gesù le dice: «Dammi da bere». Intanto i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La donna risponde: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Perché i giudei non hanno relazione con i samaritani». Gesù replicò: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti chiede da bere, gliene avresti chiesto tu e lui ti avrebbe dato acqua viva». La donna ribatte: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove puoi attingere quest'acqua viva? Sei forse più grande di nostro padre Giacobbe, che ci ha dato il pozzo e bevvero lui, i suoi figli e il suo bestiame?» Le rispose Gesù: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete. Invece, chi berrà l'acqua che gli darò io non avrà sete mai più. Anzi, l'acqua che gli darò diverrà dentro di lui una fonte che zampilla per la vita eterna». Gli dice la donna: «Dammi quest'acqua, Signore, così non avrò più sete e non continuerò a venir qui ad attingere». Egli ribatte: «Va a chiamare tuo marito e torna qui». La donna gli risponde: «Non ho marito». Replica Gesù: «Fai bene a dire non ho marito. Di mariti ne hai avuti cinque e quello che hai adesso non è tuo marito. Quanto a questo hai detto il vero». Risponde la donna: «Signore, vedo che sei un profeta. È su questo monte che i nostri padri hanno adorato, mentre voi dite che il luogo dell'adorazione deve essere a Gerusalemme». Le dice Gesù: «Credimi, donna, si avvicina un'ora in cui non adorerete il Padre né su questo monte né a Gerusalemme. Voi adorate ciò che non conoscete. Noi adoriamo ciò che conosciamo, e dai giudei che viene la salvezza. Ma si avvicina un'ora, anzi è giunta, in cui chi adora davvero adorerà il Padre in spirito e verità. Infatti così il Padre vuole che sia chi lo adora. Dio è spirito, e chi lo adora deve adorarlo in spirito e verità». Gli risponde la donna: «So che sta per arrivare il Messia, cioè il Cristo. Quando sarà arrivato lui ci annuncerà tutto». Ribatté Gesù: «Sono io che ti parlo». A questo punto giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che stesse parlando con una donna. Ma nessuno osò chiedergli che cosa volesse o perché le parlasse. Intanto la donna lasciò la sua anfora e tornò in città a dire alla gente: «Venite a vedere qualcuno che ha saputo dire tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere il Cristo?» Uscirono dalla città per andare da lui. Nel frattempo i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma lui replicò: «Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». Perciò i suoi discepoli si chiedevano se qualcuno li avesse portato da mangiare. Gesù dice loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compierne l'opera. Non siete voi a dire: ancora 4 mesi e verrà la mietitura? Ebbene, alzate gli occhi, vi dico, e osservate i campi, biondi perché è già tempo di mietere. Chi miete riceve la paga e raccoglie frutto per la vita eterna. Così chi semina e chi miete si rallegrano entrambi. Qui ha ragione il detto: uno semina, un altro raccoglie. Io vi ho inviati a mietere ciò che non vi è costato fatica. Altri hanno faticato e alla loro fatica voi siete subentrati. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava. Ha saputo dire tutto quello che ho fatto. Perciò i samaritani giunti da lui lo pregavano di rimanere con loro ed egli si trattenne là per 2 giorni. E molti di più furono quelli che credettero per la sua parola e dicevano alla donna: non è più per la tua parola che crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e ora sappiamo che questi è davvero il Salvatore del mondo. Cari ascoltatori, ora ci fermiamo per ascoltare della musica. Gesù e la Samaritana al Pozzo di Giacobbe, dal Vangelo secondo Giovanni. E qui c'è una esegesi del biblista Don Gianni Carrozza, una illustrazione e spiegazione del Vangelo. Il racconto dell'incontro tra Gesù e la donna di Samaria è uno dei testi più densi del Vangelo di Giovanni. Tutto accade in un'ora impropria. in un luogo carico di memoria e sotto il segno di una stanchezza non solo fisica. Gesù, affaticato dal cammino, si siede presso il pozzo di Giacobbe a Sicar. È mezzogiorno. Il caldo è intenso e il contesto è delicato. Gesù sta lasciando la Giudea per ritirarsi in Galilea dopo aver incontrato forti resistenze da parte dei farisei. Che una donna venga ad attingere acqua a quell'ora è anomalo. Normalmente si va al pozzo al mattino o alla sera. La donna ha scelto quel momento per non incontrare nessuno. Il pozzo, nella cultura biblica, è luogo di incontri decisivi, alleanze, accordi, talvolta storie d'amore. Presso un pozzo nascono relazioni destinate a segnare un destino. Non stupisce che Giovanni ambienti qui uno degli incontri più rivelativi del Vangelo. La vita umana, infatti, è impensabile senza incontri. Ciò che siamo è il risultato di relazioni che ci hanno generato o ferito, aperto o chiuso. Anche quello tra Gesù e la donna di Samaria aveva tutte le premesse per fallire. Un uomo giudeo, un rabbì che parla pubblicamente con una donna, per di più samaritana. Sarebbe bastato poco perché tutto si riducesse a una conversazione educata ma sterile. Non è così. Gesù non resta in superficie e non guarda quella donna come un caso morale. Della sua vita sappiamo che aveva avuto 5 mariti e che ora conviveva con un 6° uomo. Il testo però non indugia su giudizi. Durante il dialogo emerge una donna intelligente, capace di pensiero, non schiacciata dal proprio passato né umiliata dalla propria condizione. La tentazione di ridurla alla sua irregolarità sarebbe stata forte. È una tentazione antica, usare la morale come strumento di distanza anziché di verità. Gesù non segue questa strada. Al contrario, si espone, chiede da bere e stabilisce una relazione fondata sulla reciprocità. Dammi da bere, è una richiesta elementare. L'acqua è il nutrimento fondamentale della vita. Senza cibo si può restare a lungo, senza acqua no. Gesù parte dall'acqua materiale per parlare di un'acqua viva, capace di dissetare in modo definitivo. Nella Bibbia l'acqua è simbolo della parola che dà vita e dello spirito che rigenera. Non a caso questo brano faceva parte dell'antico cammino catecumenale verso il battesimo. Chi beve dell'acqua donata da Cristo entra in una relazione nuova con Dio, filiale e libera, non mediata da luoghi o strutture sacre. Quando la conversazione tocca la vita affettiva della donna, Giovanni introduce un dettaglio simbolico decisivo. È mezzogiorno, l'ora sesta. 6 sono anche i mariti. Il 6 nella simbologia biblica indica l'incompiutezza, l'umanità che tende a una pienezza ancora attesa. In questo senso Gesù si presenta come il 7°, non un marito tra gli altri, ma colui che porta a compimento un'alleanza spezzata. La donna di Samaria diventa figura dell'umanità inquieta, alla ricerca di legami che promettono molto e mantengono poco. Non è un caso che la questione decisiva diventi religiosa. Dove adorare Dio? La risposta di Gesù è una delle più alte del Vangelo. Dio non è legato a un luogo. Si adora in spirito e verità, cioè nello spirito donato da Gesù, che rende possibile una relazione autentica con il Padre. Per la donna è una rinascita, Il passato non viene cancellato, ma non la condanna più. Il suo sguardo su Gesù cambia, da giudeo a profeta, fino al riconoscimento del Messia. Lei, venuta a mezzogiorno per evitare gli altri, diventa annunciatrice. Lascia la brocca, segno della vita di prima, e corre in città. La Samaria, terra disprezzata, si rivela ancora luogo di fede sorprendente. Cari ascoltatori, abbiamo finito anche questa sera. Ringrazio infinitamente tutti del vostro ascolto e auguro ogni bene. Buon Cristo risorto. Mandi, mandi, buonanotte da Suor Gasparina.
A questo punto stiamo tanto bene io e te, che non ha senso tirar fuori come di perché. Cerchiamo insieme tutto il bello della vita, in un momento che non scappi tra le dita. E dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già, che il tempo insiste perché esiste il tempo che verrà. A questo punto buonanotte all'incertezza, ai problemi, all'amarezza. Sento il carnevale entrare in me e sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di morir d'amore insieme a te.
A questo punto stiamo tanto bene io e te, che non ha senso tirar fuori come ti perché.
Cerchiamo insieme tutto il bello della vita,
in un momento che non scappi tra le dita.
E dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già, che il tempo esiste perché esiste il tempo che verrà.
A questo punto buonanotte all'incertezza, ai problemi, all'amarezza. Sento il carnevale entrare in me
e sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di morir d'amore insieme a te. E dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già, che il tempo insiste perché esiste il tempo che verrà.
A questo punto buonanotte all'incertezza, ai problemi, all'amarezza. Sento il carnevale entrare in me
e sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di morir d'amore insieme a te. E sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di morir d'amore insieme a te.
Da Radio Palazzo Carli avete ascoltato Creature e luoghi della fede, condotto in studio da Suor Gasparina.